sempre e solo una questione di stile.
Yeah, he's still after me. He just gave me a necklace. I don't know, I think it's real diamonds. Yeah, he thinks he can impress me by giving me expensive gifts. It's nice though. You want it?
Buonasera, buonasera, ben ritrovati qua Gemma e Cassandra. Siamo di nuovo qua dopo le vacanze pasquali. Siamo sempre Giulia
ed Elisabetta. Diciamo, ci stiamo provando a eliminare una delle due, però per ora siamo ancora due.
Ancora due, sì.
C'ho la tosse, c'ho la tosse, c'ho la tosse.
Sì, perché
è ufficiale che stasera c'ho la tosse, posso tossire.
Sì, perché mia Marina può tossire, Elisabetta, sì, c'ha la licenza.
Scoppio.
Ma anche perché queste vacanze... Qui non siamo andate in onda, Elisabetta.
Sì, sono 15 giorni che abbiamo...
Abbiamo un po' straviziato, diciamolo, che abbiamo fatto un po' di tutto.
Ma adesso detto così, Giulia?
Beh, non in senso malizioso, in senso...
No, anche
cioè, era festa.
Sì, invece che
abbiamo
studiare...
Abbiamo festeggiato.
Sì, abbiamo festeggiato. Che hai fatto, Giulia?
Allora, io... Sono stata a Milano.
Eccola.
E ho conosciuto un sacco di persone, ho impastato tantissimo. Ho preparato i dolci e i salati pasquali.
Sì, io l'ho assaggiata, molto buona, sì. La torta di Giulia. Giulia, e... che lei ne dica, sarebbe una donna, una moglie, una cuoca.
Che bello, mi hai fatto il complimento che vorremmo sempre. Avrei Perfetto. Sempre voluto sentirmi dire, guarda.
Esatto. Io sono andata il 1 maggio al concerto.
Brava, che cosa hai visto? Cosa hai sentito? Ti è piaciuto?
Un sacco, un sacco, un sacco.
Ma cioè, soprattutto l'ultima volta che io sono stata a un concerto il 1 maggio facevo il liceo.
Ma io sono rimasta ferma lì. In realtà sul pullman ero veramente la più vecchia, no, la più vecchia non c'era chi mi batteva, devo essere sincera, però mi sono sentita un pochino adulta. Sono tutti un sacco di ragazzini, poi un sacco di facce note, perché magari fratelli di ragazzi che erano a scuola con me, quindi è stato...
Facciami un po' la mamma della situazione.
Oh, sì, mamma chioccia, ma non è vero, non c'avevano bisogno, no?
Svegli, scatti, sì, sì. La nuova generazione ci mangiano in testa, inutile.
No, però primo maggio ottimo, senso, poi una bella giornata, Roma solare, però non troppo calda, soleggiata, solare no, soleggiata, non troppo calda, poi tardo pomeriggio un po' c'è stata Escalation Subsonica, Caparezza, Dalla, De Gregori, che...
Yuppidumpa!
Boh, non so, ho apprezzato molto, sì, sì.
Bene, bene, molto bravo.
Sono tornata alle 4 anche ieri sera, però non so qua.
Ma cosa vuoi che sia?
Fresca come una rosa.
Le ore di sonno sono superflue.
Siamo di essere nello stato subito precedente al coma.
Brava.
Però insomma,
siamo tutti molto fieri di te.
Grazie.
Ma è giunto il momento, il mio momento preferito, cioè quello di ricordare i contatti. Ricordiamo i contatti per questa sera. Allora, se ci volete,
adesso ci prende a ridere, è la fine.
Contattare.
È la fine, però va bene.
Dici. Dicevamo, se ci volete contattare, disturbare, interrompere, insultare, contattateci ai nostri contatti, che sono diretta @radiofonica.com su MSN,
sì.
E su Facebook abbiamo il nostro profilo Je m'appelle Cassandra.
Sì.
E parlavamo appunto di stile ad apertura della puntata, perché la puntata di oggi appunta piatto ricco, mici ficco, perché è pieno di cose. Allora parleremo innanzitutto
di Coco Chanel.
Bravissima. Un'icona.
Oh. Un'icona.
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 Il nord che
è stata a Milano, quindi andiamo con accento nordico.
Una donna, insomma, con i controbalzo di quelle che piacciono a noi. Una donna che, diciamo, è un po' appunto un'icona dell'eleganza, ma non solo. È una che è riuscita, diciamo, a mischiare quello che è la comodità e la praticità con l'essere femminile.
Ci piace.
Ci piace da morire.
È una frase che dovevamo mettere in qualche modo.
Esatto.
Mischiare la comodità e la praticità. No, l'eleganza e la praticità.
Che è più o meno come la maglietta di Minnie di Vetta.
Esatto, esatto. Cioè io sono molto femminile, con la mia maglietta di Minnie, moltissimo. Maglietta rossa di Minnie è una cosa che tutti gli uomini mi vorrebbero vedere in quella maglietta. Allo stesso tempo sono molto comoda.
Esatto.
No?
Giusto, giusto.
Dici che stiamo delirando?
No. Poi se stiamo delirando, che qualcuno ci fermi.
No.
Avete i nostri contatti. Poi un'altra cosa di cui parleremo durante la puntata, ovviamente, è una cosa che abbiamo spammato all'inverosimile
Sul
profilo, che è lo swap.
Che ci piace anche questa la parola. Swap.
Che è il Festival del Baratto, che si terrà a Perugia l'8 maggio, vi parleremo dopo, abbiamo una piccola intervista con una delle organizzatrici, ed infine ovviamente le Cassandra News.
Ovviamente, perché un po' mancare. Quindi praticamente la puntata di oggi è una puntata un po' all'insegna dell'Italia, con lo swap.
Esatto, che è la prima volta che lo portano a Perugia, è ai primi passi in Italia.
Esatto, e della Francia,
che è la patria della cara Coco.
Della cara Coco Chanel. E quindi noi cosa ci è venuto in mente così per associazioni di idee?
Perché noi siamo molto easy con le associazioni di idee.
Perché non riusciamo a fare delle associazioni molto, cioè che vanno oltre questo livello.
C'è una, insomma, che si chiama Carla, che però di fatto è andata oltre Alpe e hanno cominciato a chiamarla Carla. Carla?
Esatto.
E ha anche scritto una canzone in francese. Allora noi vi presentiamo la canzone di Carla Bruni.
Sì, perché
che anche lei, diciamo, l'abbiamo scelta anche perché lei appunto è anche lei un'icona del fashion, anche perché ha rivalutato quella che era una scarpa che secondo me è favolosa, perché appunto rappresenta l'eleganza ma la comodità, la ballerina.
Esatto, niente tacchi a spillo,
niente tacchi a spillo, anche perché sennò sovrasta quel povero uomo di Sarkozy.
Ma povero uomo adesso proprio. Però insomma, sì. E quindi
lei è sempre molto elegante con queste ballerine, ci è venuta in mente questa canzone che è Quelqu'un m'a dit.
On me dit que le temps qui glisse est un salaud, que de nos chagrins il s'en fait des manteaux. Pourtant quelqu'un m'a dit que tu m'aimes encore. C'est quelqu'un qui m'a dit que tu m'aimes encore. Serait-ce possible alors? On dit que le destin se moque bien de nous, qu'il ne nous donne rien et qu'il nous promet tout. Paraît que le bonheur est à portée de main, Alors on tend la main et on se retrouve fou. Pourtant quelqu'un m'a dit que tu m'aimes encore. C'est quelqu'un qui m'a dit que tu m'aimes encore. Serait-ce possible alors? Serait-ce possible alors? Mais qui est-ce qui m'a dit que toujours tu m'aimais? Je ne me souviens plus, c'était tard dans la nuit. J'entends encore la voix, mais je ne vois plus les traits. Il vous aime, c'est secret, lui dites pas que je vous l'ai dit. Tu vois, quelqu'un m'a dit que tu m'aimais encore. Mais l'a-t-on vraiment dit que tu m'aimais encore? Serait-ce possible alors? Pas grand chose, elle passe en un instant comme fanent les roses. Me dit que le temps qui glisse est un salaud, que de nos tristesses il s'en fait des manteaux. Pourtant quelqu'un m'a dit que tu m'aimes encore. C'est quelqu'un qui m'a dit que tu m'aimes encore. Serait-ce possible alors?
Questa era la Carla, sì. La Carla nazionale barra internazionale, perché adesso lei non si riconosce più come italiana.
Mi sto un po' pentendo di avertela appoggiata, devo essere sincera.
Ma perché? Perché vedi queste sono proprio le coltellate alla schiena.
Ma che coltellate? Te l'ho detto anche prima mentre non eravamo in onda.
Capito, oggi pomeriggio quando ricevevamo la scaletta mi hai detto sì, bellissima.
No, coltellata alla schiena, questa sei tu adesso che accoltelli me, io non l'ho mai detto, bellissima.
A me piace, mi prendo io, come dice il nostro collega di Zionet, mi prendo la responsabilità di questo pezzaccio.
Chi è il nostro collega di Zionet? Quale?
Aquino.
Ciao Aquino. Ciao Aquino. Ci sta ascoltando, figuriamoci.
Sì.
C'ha altro da fare sicuramente. Comunque, la nostra Coco
Chanel, dove nasce, quando, come e perché?
Sì, praticamente intorno alla sua vita, soprattutto alla sua vita, cioè nella sua infanzia, c'è un po' di mitologia, perché anche le sue biografie non sono così ufficiali, non sono così chiare, varie versioni, anche lei stessa forse non ha, anzi
quasi si è divertita apposta, un po', no? Sì, a lasciare questo alone di mistero intorno alle sue origini.
Quindi sappiamo che però nasce nel 1883, il 19 agosto. Giulia, che segno è? Dai, su.
19 agosto è leone? Leone.
Sapevo.
Io e i leoni non andiamo d'accordo.
E nasce, questo bene a sapersi, e nasce in un ospizio per anziani, perché praticamente i suoi facevano un po' i girovaghi. Adesso detto così non sono concrete bene, però il concetto è che i suoi genitori, il padre era un venditore ambulante, quindi si spostava per la Francia, e sono lontana dal microfono, va bene, il padre si spostava per la Francia, la madre lo seguiva, quindi avevano spesso delle situazioni abbastanza di, come dire, improvvisate. Padre e madre che non erano sposati.
Attenzione!
Attenzione!
Figlia nata dal peccato!
Sì, decisamente. Ma non solo lei, anche la sorella Julie.
Pure, cioè Julie. Neanche il matrimonio riparato l'hanno fatto in disgraziati, cioè
Niente. E la sorella di un anno più grande, giusto?
Sì.
Dopodiché i due peccatori decidono di sposarsi, quindi l'anno dopo, nel 1984, decidono che
alla fine
figli,
del 1800 forse era anche il caso.
Il caso, no. Quindi si sposano e iniziano a fare una stesata di figli, perché insomma, già che c'erano,
si danno da fare.
Che tra l'altro fanno tutti un po' alla fine, chi muore giovane, chi muore. No, tutti fratelli.
Sì, non è una famiglia fortunatissima, anche perché
diciamo c'era qualcosa di congenito.
La mamma di Coco, che in realtà al secolo è Gabrielle.
Sì, Gabrielle
soprannome
Chanel.
Che otterrà
anche Rich, Gabrielle
Chanel. Successivamente verrà appunto chiamata Coco. E questa Gabrielle, diciamo appunto, perde la madre da molto giovane. Il padre decide bel bello che lui cinque figli non li vuole proprio avere in mezzo ai piedi. Quindi lascia le tre sorelline più piccole, tra cui anche Coco, all'interno di un orfanotrofio.
Sì, e c'è, noi abbiamo visto il film, c'è una scena tristissima di lei che entra nell'orfanotrofio e il papà non si gira nemmeno a guardarla. Eravamo molto commosse.
Molto, molto toccate.
Molto commosse. E vabbè, orfanotrofio gestito dalle suore, facevano parte dell'ordine al Sacro Cuore, che non penso che sia un ordine, però penso che sia una specie di...
È una setta!
Una specie di associazione. Vabbè, insomma, no? Avete capito? E, però anche all'interno dell'orfanotrofio c'erano due gradi di orfani o pseudo orfani o mezzo orfani, perché vabbè, hai capito che volevo dire,
sì, gli altri che forse non hanno capito,
cioè l'orfano è quello che gli manca la mamma e il papà, lo pseudo orfano è quello che è stato abbandonato sia dalla mamma che dal papà, mezzo orfano è quello che è orfano solo di mamma o solo di papà.
Stata brava. Di comunque, fatto a stringere,
esatto,
la discriminazione, esatto, era
perché,
semplicemente da un punto di vista finanziario,
esatto, perché i ricchi avevano un trattamento diverso dai poveri, che erano quelli i cui genitori non, praticamente non pagavano le rette, non è che non pagavano, non sovvenzionavano l'orfanotrofio, e ovviamente Coco e le sorelle facevano parte di questa seconda categoria, quindi venivano trattate in maniera, diciamo, un pochino più bruta.
Brutta mi piace come aggettivo, sì, brava.
Un po' pesante, però insomma.
Vabbè. Dopodiché superano le sorelle Chanel, superano un po' il limite per restare in orfanotrofio e vengono mandate presso una scuola di apprendimento di arti.
Ma solo
domestiche.
Le due grandi, perché l'altra mi sa che è rimasta lì, no?
Sì.
Quelle altre due che avevano un anno di differenza diventano maggiorenni in età precoce.
Maggiorenni ci diventeranno quando...
L'età precoce rispetto all'altra.
Ah, ecco.
Oddio, stasera. Sì.
Sì, ma... Dovete capire che siamo stanche, veniamo dai festeggiamenti pasquali, inoltre c'è un casino, concedetemi la parola casino, che viene dalle sale di registrazione qua accanto.
Sì, ci confondono, è colpa loro.
Mamma mia, ma è una cosa fastidiosissima.
La sentiranno probabilmente.
Infatti.
Comunque, dopo l'orfanotrofio vengono spedite a questa scuola di cucito a Notre Dame, e qui loro appunto durante il giorno vanno in questa scuola, imparano quella che è l'arte della
sartoria,
esatto, e Coco, o meglio Gabrielle, perché ancora Coco non ce la chiamava nessuno, anche se alcuni dicono che sia stato il soprannome dato dal padre in tenera età, però vabbè,
gira la ruota,
calma
gira,
che così è ancora peggio
la...
Comunque le viene insegnato a cucire non solo dalla scuola ma anche dalla stessa zia, quindi impara questa arte in maniera abbastanza...
Era bravina,
le veniva
come
bene,
sarta,
sì.
E però parallelamente all'attività di sarta, Coco, che era un tipo abbastanza brioso, abbastanza peperino, come quelle che piacciono a noi,
sì,
aveva deciso che, siccome aveva una bella voce, sia lei che la sorella potevano bel belle andare a cantare in un cabaret,
anche per accumulare
quelle due lire, quelle due monete in più, quei franchi,
sì,
chi è?
Sì.
Moneta francese,
direi proprio sì, franco francese.
Ci può stare, forse non abbiamo detto uno sfondone, forse.
E se sì, pazienza.
Esatto. E andava appunto in questo cabaret dove cantava una canzone che si chiama Chi ha vu Coco?
Che vorrebbe dire?
Chi ha visto Coco?
Esattamente. Che è molto simpatica. No, anche la canzone è abbastanza ironica, scherzosa, insomma, era più forse una parodia, perché appunto lei e la sorella facevano un balletto quasi per deridersi,
esatto,
direi.
Lei poi è un tipo molto ironico / autoironico.
Sì.
E da qui ecco il suo soprannome Coco. In realtà la svolta di Gabrielle avviene quando incontra
un uomo.
Quello era un periodo un po' dove ancora il femminismo non si era affacciato, quindi una donna doveva sempre dipendere più o meno.
Tale
Balzan.
Etienne de Balzan. Etienne è tipico nome francese, eh? Etienne de Balzan. Sì, che questo, tra l'altro, è vero che l'ha aiutata, però era proprio uno, si può dire, uno stronzo.
Antipaticino.
C'è uno di quelli che era capace di dirle della serie, sai che in Giappone ci sono le geishe? Cioè,
toglimi i gemelli.
Toglimi i gemelli, vestimi, spogliami, fai quello che dico io. mangia dove dico io, quando lo dico io, dormi quando lo dico.
Che è una come Coco, insomma, gli giravano i controbuzz.
Sì, sebbene aveva capito che forse un pochino se lo doveva tenere amico, no?
Esatto, anche perché lei comunque veniva da una situazione dove non aveva famiglia, non aveva, la sorella si era appena invaghita di un tipo, un conte con cui era scappata, poi scapperà poi in Brasile.
Sì, lasciandola sola, perché in realtà Coco avvicina a questo Etienne perché fondamentalmente le aveva promesso un'audizione a Parigi
come cantante, attrice,
e a questa audizione sarebbe dovuta andare con la sorella. La sorella un giorno decide che invece preferisce il conte e quindi lei si ritrova un po' sola e va comunque a fare questa audizione, ma insomma non riscuoterà un grande successo, quindi va comunque da Etienne. E con lui alla fine ci starà per quasi 6 anni, quindi diciamo che
va
ha avuto
a vivere
un ruolo
nel suo mega castello.
Sì.
E lì ecco comincia ad avere un approccio a quello che è l'ambiente ippico di
sì,
quell'epoca,
perché
che lo influenzava
un sacco a cavallo.
Era un appassionato di cavalli, appassionato di corse, di cavalli. La sua stessa famiglia era una famiglia appunto che era mischiata un po' con le corse di cavalli.
Si allenava e faceva correre i cavalli.
Esatto.
E era circondato da questo mondo totalmente aristocratico che non apparteneva assolutamente a Coco. E lei se ne rese conto quasi subito, nel senso che a parte i primi giorni, i primi mesi così in questo castello, si rende subito conto che in realtà il tipo che frequenta è un tipo un po' superficiale, direi.
Però di fatto diciamo che sfrutta un po',
svizzi e...
sfrutta un po' la situazione, anche perché questo appunto le permette di maturare anche da un punto di vista stilistico. Lei si confeziona da sola i suoi abiti, prende
le camicie di lui, i cappelli, le cravatte
da cavallerizzo.
Sì, i compagni da cavallerizzo, che forse è da fantino,
sì. La cavallerizza è quell'altra. Sì.
E quindi iniziano le sue prime creazioni, per così dire. Però Coco ha pure un altro soprannome.
Il soprannome di, oltre a Coco, di Gabrielle, è appunto Mademoiselle. Mademoiselle perché? Perché Coco è una che sì, ha vissuto con Balzan per tanti anni, ma non, e anche negli anni successivi non si è mai sposata. Non ha mai voluto un uomo fisso accanto a sé.
A Giulia questa cosa piace.
Mi piace tantissimo perché non si è mai sposata e rispetto a tipi che non si vogliono sposare e che affermano questa cosa con forza, ci è venuta in mente Nina Simone con il suo Marriage is for Old Folks.
I love dancing, crazy romancing, fellas advancing constantly. Marriage is for old folks, old folks, not for me. One husband, one wife, what do you got? Two people sentenced for life. I love singing, good healthy clinging, quietly bringing on a spree. Marriage is for old folks, cold folks, not for me. One married he, one married she, what do you got? Two people watching TV. I'm not ready to quit being free, and I'm not willing to stop being me. I gotta sing song. Why should I belong to some guy who says that I'm wrong? Cooking dinner, looking no thinner, gray elbows in a sudsy seat. Marriage is for old folks, cold folks, and it's not for me. One husband, one wife, what you got? Two people sentenced for life. I'm exploding with youth and with zest,
who needs corroding in some vulture's nest? I gotta fly my wings, go places, do things. My freedom bell's really gonna ring. Do 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 do. Through years, too many blue years. Now I want New Year's every eve. Marriage is for old folks, marriage is for cold folks. That's what I believe. One husband, one wife, what you got? Two people sentenced for life.
Era Nina Simone, che ci è piaciuta un sacco, però è una serata un po' così, non so, siamo un po'
spente,
un po' down, però ora ci ritireremo su assolutamente, no, ma... anche perché il finale della puntata è un finalissimo.
Ma poi aspetta, perché no, sembra che siamo depresse, non siamo depresse, siamo proprio stanche, cioè io per lo meno sono proprio
stanche. Un po' provate.
C'ho più il fisico.
No, ormai siamo vecchie.
No,
non abbiamo più di
che non è. Che dire vecchi implica che c'è stato un passato, invece no, è tutto presente, tutto ora, è tutto.
Basta filosofia. Io ho passato Pasquetta a leggere Nietzsche, basta.
Va bene, scusa. Comunque, tornando a Chanel,
dicevamo, stava con questo Balzan che non è che ci sta proprio troppo simpatico.
No.
Però mentre lei era lì con questo Balzan, di fatto ha cominciato a farsi conoscere un po' come stilista.
Soprattutto dalla
ex amante
di Balzan, che è una
Emilienne,
che fondamentalmente è una tipa molto disponibile, attrice affermata, che in qualche modo introduce Chanel all'interno di quello che era il mondo parigino e
modaiolo.
Modaiolo.
In particolar modo la introduce regalandole dei cappellini confezionati da Coco. In quel tempo i cappelli che andavano di moda erano cappelli con una elaborata struttura di sostegno che si chiamava Pompadour.
Che
erano
dei cappelli.
Degli elaborati cappelli enormi che coprivano,
sì,
quasi
tutto, erano tranne che semplici, tranne
fiori,
che piccoli,
piume, pizzi,
esatto, cose. Un pochino barocchi, direi.
Leggermente. Comunque, in realtà, appunto, Chanel contrasta questa moda imperante con i suoi bellissimi cappellini semplicissimi di paglia, con un piccolo fiore o dei nastri in raso oppure delle singole piume.
Niente.
Che di fatto fanno faville, tant'è che Emilienne spesso torna da Coco dicendole: ti prego,
preparami un altro perché ha avuto molto successo. Il successo più grande ce l'avrà quando questa Emilienne va proprio all'ippodromo con un cappello di Coco, giusto? E fa sì che Chanel abbia per la prima volta una pubblicità piuttosto ampia, e a questo appunto faranno seguito ovviamente delle richieste, e proprio per questo appunto la sua carriera inizierà proprio nel 1909 realizzando cappellini, e in un'epoca appunto in cui vigevano questi cappelli molto sontuosi, la sua è sicuramente un'invenzione molto creativa e molto
all'avanguardia.
Sì.
Cosa succede poi mentre Coco vive appunto all'interno del castello di Balzan? In realtà conosce quello che è l'amore della sua vita. Che tenere, perché le Cassandre devono sempre a un certo punto arrivare al punto in cui c'è l'amore,
esatto.
Gli occhi a cuore. E la Coco ha gli occhi a cuore per un tipo che si chiama Arthur Capel,
detto boy.
Boy,
boy, perché
è un tipo inglese, sì, di famiglia per bene.
Sì, dice che
è un po' come il principe William, ecco, no? Che si è appena sposato con...
No, vogliamo parlare perché non ne ha parlato nessuno, dobbiamo parlarne pure noi. Allora parliamo pure di Pippa, dai, su, parlami della sorella.
La sorella figa della Kate.
Anche figa, sdoganata, abbiamo deciso.
Sì, figa. A Milano, cioè,
sì, scusami.
A Milano figa, ormai.
Mi hanno persa la tua internazionalità.
International. E bella ragazza, certo il nome.
Vabbè, io scherzavo, non ne dovevamo parlare veramente. Parliamo di Coco e il suo grande amore, Boy.
Lei lo conosce in realtà al castello appunto di Balzan.
Diciamo che questo è uno che la difende da subito.
Sì, perché Balzan appunto va a questo atteggiamento un po' maschilista.
È un po' all'anti-Balzan.
E lui è...
Non puoi ridere così, Giulia.
Ho capito che sarà una battuta a tradimento.
Perché a tradimento? Non ho detto niente, non voleva essere nemmeno una battuta. Vabbè
comunque, andiamo avanti.
Sì, dimmi, che mi volevi dire di...
Che il Capel,
sì,
l'amico Fritz qua, l'aiutava un sacco. Non solo da un punto di vista appunto del cuore, che gli ha fatto comunque riscoprire l'amore per gli uomini, no, che lei era tipo un po' scettico, che diceva che gli uomini servono un po'
l'appoggiava poco. Anche proprio materialmente, perché non era uno proprio così.
Esatto, gli ha detto: tu sei brava, sei portata per fare questo tipo di lavoro, quindi
sai che c'è? Ti apro un negozio.
Ti apro prima un negozio a Parigi.
Sì.
Poi te lo apro a Deville.
Sì.
Che è un posto che, in un posto che praticamente stava a metà strada tra il casino e uno degli hotel più fighi.
E era sul mare.
Sul mare, quindi cioè era un attimino un posto in voga.
Sì, un posto un po' di... ecco, sì.
E mentre lei stava qua a Deville,
le Cinque Terre della situazione, Portofino.
Vedi, ha imparato a fare i paragoni.
E noi altri.
E noi, brava, brava, sono fiera. E mentre stava appunto in questo luogo di mare a creare in questo negozio abiti, vede passare i marinai. E da lì le vengono delle ispirazioni favolose.
E c'hanno il loro fascino.
Ma dove vanno i marinai? No, gli vengono delle ispirazioni per i vestiti. E praticamente
crea quello che è lo scollo a V. Cioè crea,
risfrutta quello che è lo scollo a V tipico del marinaio e lo applica a quello che sono i vestiti femminili. Che è un'idea che per quegli anni erano qualcosa di geniale. Ora ormai è tutto rivisto, rifatto, ma lei è stata la prima ad avere l'intuizione di applicare in generale abiti prettamente maschili alle
donne. Spingeva proprio questa cosa.
Era con i contro bazzissimi.
Bazzissimi, ci piace, ci piace,
ci piace.
Nel frattempo siamo arrivati agli anni, cioè 1914.
Yep.
Quindi praticamente scoppia la guerra.
Eh già.
Vero?
E mentre tutti chiudevano, lei ha deciso bel bella invece di mantenere aperta tutta la sua catena.
Esatto.
La Chanel
si sposta un pochino verso la Spagna, giusto? Mi sto sbagliando. In un posto di cui
al confine, Biarritz.
Biarritz, esatto. Che tu ci sei stata, vero?
Sì,
detto,
è un
anche
posto
molto bello.
Sì, perché è pieno di surfisti.
Ah, ecco perché era molto bello. Mi sembrava strano che potessimo parlare di altro. E praticamente, qui in qualche modo è l'inizio della sua carriera estera, internazionale, perché si avvicina alla Spagna, inizia ad essere conosciuta appunto non solo qui in Francia, già aveva fatto vari passaggi, quindi già si era fatta conoscere in tutta la Francia, adesso inizia anche con la Spagna e quindi inizia la sua carriera internazionale. Finita la guerra? No, ancora no, durante
no,
la
sempre
guerra.
Durante la guerra lei ha avuto un'altra idea delle sue geniali, cioè l'utilizzare qualcosa che c'è già in una tutta un'altra chiave.
Sì, anche perché appunto io penso durante la guerra è un periodo di in cui uno doveva evitare gli sprechi, un periodo di, come si dice, di quando uno si
parsimonia
grande, Giulia,
mamma mia,
stasera ti adoro. Quindi decide di utilizzare quello che veniva utilizzato una volta per il tessuto, che veniva utilizzato una volta per la biancheria principalmente, quindi il jersey, per fare dei veri e propri abiti.
Ci pensi, oggi il jersey è uno dei materiali più usati per fare vestiti.
Esatto, e anche lì è diventato appunto una rivoluzione.
E dopodiché, intorno agli anni 20, finita la guerra, riprende l'attività, lei diventa abbastanza famosa in Francia, ma particolarmente nel momento in cui conosce una certa Misia Sert, che è una donna che la introduce...
Polacca.
Che la introduce a quello che è il mondo intellettuale e artistico parigino.
Sì, gente tipo Picasso.
Ecco.
Io perché adesso mi ricordo lui, insomma, però...
Stravinsky.
Cioè, che... niente. Come Frida l'altra volta a Parigi, no?
Cioè, esatto, che bella, magari...
Il periodo è quello. Si saranno conosciute? Mamma mia, Giulia, che flash.
Mamma mia, è terribile questo.
Frida e...
E Coco.
E Coco allo
stesso improbabile nella stessa stanza.
Vabbè, comunque, scusate. Quindi la introduce e grazie a questa amicizia... praticamente perché lei con Stravinsky mi sa che c'è pure una mezza relazione.
Sì, cioè non...
Quindi diciamo che lei va oltre un po' l'amore della sua vita, purtroppo.
Beh, ci va anche per forza, anche perché il povero boy.
Povero.
Povero boy, nel senso che boletto amore, nel senso che ha avuto un terribile incidente automobilistico.
Sì, ma già da adesso. Non, povero perché muore, vabbè, muore povero, come tutti quelli che muoiono. Però prima. Nel frattempo si era sposato con un'altra, perché
ho capito,
doveva...
ma a quei tempi lui non poteva sposare uno ricco di famiglia, conte, so un cavolo cos'era, d'Inghilterra. il principe William non poteva sposare.
Come no, ha sposato la tipa che non era nessuno.
Capito, siamo nel 2011. Non era nel 1900.
Ne hanno comunque parlato un sacco, quindi effettivamente. Beh, comunque, tanto povero non era. Basta, ho deciso. Poi muore, sì, siamo molto dispiaciuti. Lei lo è molto di più.
Sì, tant'è che lei, quando sa dell'incidente, che fa? Prende la macchina, si fa 3 giorni di macchina non stop. Arriva là, trova tutti i cocci dell'incidente.
Ma la macchina?
Non era una macchina?
Lui muore in macchina.
Lui muore in macchina, lei a cavallo è andata.
Non so.
È una scena molto più romantica, però, in effetti.
Col cavallo. 3 giorni di cavallo, penso quando arrivo. E noi che siamo stanchi dopo il 1° maggio, cioè.
Ma
niente, proprio. Vabbè.
E arriva là, vede i rottami dell'incidente, si mette a piangere sui rottami dell'incidente e dice addio al grande amore della sua vita. Perché era un uomo che l'aveva coinvolta veramente, il primo, forse anche l'unico. Era un uomo che gli faceva sì venire tutto un friccicorio dentro, la faceva accaldare, era un uomo che gli faceva venire la febbre.
Oh, la febbre.
Introduciamo la canzone.
Vai.
Peggy Lee, Fever. Never know how much I care. When you put your arms around me, I get a fever that's so hard to bear. You give me fever. When you kiss me, fever. When you hold me tight, fever. In the morning, a fever all through the night. Sun lights up the daytime, moon lights up the night. I light up when you call my name, and you know I'm gonna treat you right. You give me fever when you kiss me, fever when you hold me tight. Fever in the morning, a fever all through the night. Everybody's got the fever, that is something you all know. Fever isn't such a new thing, fever started long ago. Romeo loved Juliet, Juliet she felt the same. When he put his arms around her, he said, Julie, baby, you're my flame. Now give us fever when we kiss it, fever with thy flaming youth. Fever, I'm a fire. Fever, yea, I burn forsooth. Captain Smith and Pocahontas had a very mad affair. When her daddy tried to kill him, she said, Daddy, oh, don't you dare. Give me fever with his kisses, fever when he holds me tight. Fever, I'm his missus. Daddy, won't you treat him right? Now you've listened to my story. Here's the point that I have made. Chicks were born to give you fever, be it Fahrenheit or centigrade. They give you fever when you kiss them, fever. If you live, you learn. Fever till you sizzle. What a lovely way to burn. What a lovely way to burn. What a lovely way. Questa era una canzoncina che ci stava proprio proprio a pennello.
Sì, suona molto come noi.
Sai, poi di Frank Sinatra, di Peggy Lee, ha detto che era l'essenza dell'eleganza quando cantava.
Vedi?
E tutto torna, sono tutte donne eleganti.
In tema.
Eleganza chiama eleganza. Eravamo rimasti alla povera Coco, che era lì piangente sull'asfalto, sui cocci della macchina del povero boy.
Sì, e quindi si butta sul lavoro. Come tutte le donne, decide che basta uomini, basta amore, facciamo carriera.
Esatto.
Anch'io un giorno lo dirò.
Quando?
Ho già detto
troppe volte. E, dicevamo, si butta sul lavoro e comincia quella che è la grande carriera di Coco Chanel. Lei da lì proprio comincia a produrre quelli
sforna
che sono
vestiti,
i capi,
borse,
che sono icone proprio dell'etichetta Chanel.
Mi sembra presente i frutti vendono quando passa per le strade.
Bibite, gelati,
carciofi, pomodori,
banane.
Esatto, più o meno così. Comunque, povera Coco.
Oh, ma siamo proprio
dissacrati. Dai, veramente, vestiti, e tu sai tutti i modelli, quelli che ci piacciono.
Sì, il classico modello, a parte Chanel utilizzava dei colori particolari, il bianco e il nero perché riteneva che fossero
influenzate dalle suore. Perché ogni vita, cioè ogni situazione che lei ha vissuto ovviamente influenzerà in qualche modo la sua creatività. Quindi il periodo dell'orfanotrofio, il bianco e il nero, quella come diciamo austerità tipica dei suoi primi abiti, il periodo nel castello, diciamo
il tweed e gli abiti da cavallerizza.
Esatto.
Poi chiaramente a un certo punto la fama è talmente tanta che si butta anche su altri ambiti che esulano dai cappelli, le borse e i vestiti, si butta sul profumo. In particolar modo c'è la fragranza Chanel numero 5.
Perché il 5 le piaceva.
Il 5 era il suo numero preferito, e inoltre perché la quinta fragranza pare che sia tipo l'ingrediente segreto.
Tipo la quarta dimensione.
Oh, no? Ecco. Questo è, poi vabbè, io con chi mi devo relazionare?
Ah, sarà
andiamo
casuale.
Avanti. Quindi questo profumo, poi chiaramente comincia a fare la costumista, va in America, tutti i più grandi attori e attrici vogliono essere vestiti da lei, a teatro
diciamo
la chiamano che spesso.
Acquista una certa fama.
Però di fatto è una persona infelice, tant'è che il suo migliore amico diventa il sedativo ipnotico.
Esatto, questa mi è piaciuta, brava, brava, non me l'aspettavo, brava.
Chiaramente in amore lei poi avrà un numero esagerato di uomini.
Tanto che non si sposa mai, quindi insomma uno segue l'altro, no?
Un tipo particolare con cui è stata,
tale Hans Gunther von Dinklage, chissà di questo di dove sarà.
Era un tipetto degli anni 40 con i baffetti, biondo, l'occhio vitreo.
Questo è il tipico ragazzo napoletano, non so.
Sì, più o meno.
Ma Hans Gunther.
Calabro siciliano.
Sì, sì, qualcosa del genere, sicuramente qualcosa del genere. Che era un membro del controspionaggio nazista.
Già.
Niente.
Aveva deciso, insieme a un altro tipo francese, di cui mi sfugge il nome in questo momento.
Non fa niente.
Theodore Mom.
Sì.
Aveva deciso che lei voleva fare qualcosa per interrompere quello che era appunto la guerra. Cioè, niente po' di meno. Cioè, lei un giorno si è svegliata e ha detto: fermerò la guerra, voglio portare la pace.
Sì, perché io mi sono stufata di fare profumi, mi sono stufata di fare la donna che tanto
e quindi mi metto
muore
a fare la spia.
Allora inizierò l'operazione Model Art.
E praticamente lei doveva intraprendere appunto questi trattati per mettere pace tra i vari,
sì,
paesi europei in guerra,
tipo servizi e agganci che aveva nell'ambiente inglese e in quello tedesco, per mandare in porto la sua strategia di pace.
Di fatto poi va tutto un po'
perché
in
la
fiamme.
Trattativa si doveva svolgere in Spagna. C'erano di mezzo altre persone, fra cui una tale, l'accompagnatrice di Chanel, che era tale Vera Lombardi, che dal nome mi sa un po' italiana, ma magari
vagamente,
che la tradì denunciandola all'intelligence come agente tedesca, e ovviamente questo fece sì che la tipa va in galera. E poi in esilio.
La tipa, la Coco viene prima praticamente le forze francesi dell'interno la arrestano, la interrogano per ore e ore e ore, e alla fine le dicono: guarda, tu ormai sei
spacciata,
bollata come spia, quindi vattene. Prima lei va via in esilio, tra virgolette, in Svizzera, dopodiché decise bel bella di andare a New York.
E lì rimane per un po' di anni, fino a quando praticamente in Francia, lei comunque rimane un po' di anni a New York e continua tutta la sua attività, nel senso che è vero che era molto diminuita, però è anche vero che Chanel si è ormai affermata. Quando vede che a Parigi compare un tale Dior, praticamente gli occhi
iniettano di sangue.
Esattamente, grazie Giulia.
Per un travaso di bile. Sì. E comincia a dire: ma chi è questo
che addobba delle poltrone e non veste delle donne? Questa ci è piaciuta, quindi
abbiamo dovuto citare.
Esatto. Quindi ritorna
e
fa decisamente il botto.
Cioè, nel senso che da lì poi l'etichetta di moda Chanel diventa proprio
altro che Dior,
un marchio di quelli che rimarranno e rimangono a tutt'oggi nella storia della moda come tra i più importanti. C'è la C. Chi non aspira ad avere una borsetta di Chanel?
Io le scarto.
Borsetta 255.
No, basta borse. Quindi Quindi, fa ritorno, fa il botto, diventa sempre più famosa, apre la sua maison proprio a Parigi, credo. Sapevamo sì. anche la via, ma in questo momento ce la siamo scordata. E all'età, insomma, tenera età intorno agli 80 anni,
87 esatto. per la precisione, nel 1971,
il 10 gennaio muore
in una suite di una camera d'albergo di Parigi, di quelle tra i più fighi.
Sì, quelle un po' 5, 6, 10 stelle, 10, sì. Probabilmente sì. E lascia la sua maison. La sua maison verrà lasciata ai suoi collaboratori e loro portano tuttora avanti quello che è il suo design. No, design sta brutto, però insomma il suo stile. La sua casata. Maison casata.
No. Ecco, questa è più o meno quella che è la vita di Chanel. Siamo state un po' caotiche oggi nell'esposizione, però penso che il messaggio alla fine sia arrivato. Sì. E il motivo per cui l'abbiamo scelta è non solo perché è appunto un'icona dello stile e della moda, ma anche perché è stata appunto la prima che ha aiutato, tra virgolette, il femminismo generando delle idee.
Un nuovo modello abiti. Femminile, cioè nel senso che nel Novecento si sta sviluppando un nuovo modello femminile, che era seguente alla Belle Époque, giusto? E contrapponeva una donna dinamica che lavorava e che non poteva più essere schiava dell'abbigliamento appunto costrittivo della Belle Époque, che effettivamente non era proprio comodo, diciamo, i cappellini, i vestiti quelli belli pomposi. E quindi una frase con cui noi vorremmo chiudere su Chanel è:
fino a quel momento avevamo vestito donne inutili, oziose, donne a cui le cameriere dovevano infilare le maniche. Invece io avevo una clientela di donne attive. Una donna attiva ha bisogno di sentirsi a suo agio nel proprio vestito. Bisogna potersi rimboccare le maniche.
Esattamente.
The French are glad to die for love. They delight in fighting duels. But I prefer a man who lives and gives expensive jewels. A kiss on the hand may be quite continental, but diamonds are a girl's best friend. A kiss may be grand, but it won't pay the rental on your humble flat or help you at the automat. Men grow cold as girls grow old, and we all lose our charms in the end. But square cut or pear shape, these rocks don't lose their shape. Diamonds are a girl's best friend. Tiffany's, Cartier, Black Star, Ross Gorham. Talk to me, Harry Winston, tell me all about it. There may come a time when a lass needs a lawyer, but diamonds are a girl's best friend. There may come a time when a hard-boiled employer thinks you're awful nice, but get that ice or else no dice. He's your guy when stocks are high, but beware when they start to descend. It's then that those louses go back to their spouses. Diamonds are a girl's best friend. I've heard of affairs that are strictly platonic, but diamonds are a girl's best friend. And I think affairs that you must keep with Sonic are better bets. If little pets get big baguettes, time rolls on and youth is gone, and you can't straighten up when you bend. But stiff back or stiff knees, you stand straight at Tiffany's. Diamonds, diamonds. I don't mean
basta, che potremmo anche uccidere i timpani di qualcuno. Sì. E questa era la cara Marilyn Monroe, che nel film Gli uomini preferiscono le bionde diceva che le donne
preferiscono l'amore.
No, preferiscono i diamanti, perché il diamante è per sempre. L'uomo lo puoi anche cambiare.
E loro possono cambiare noi. Tutto cambia.
Ma il diamante, l'unica cosa che rimane è il diamante. Sì. Quindi tra l'uomo e il diamante scegli il diamante. Comunque, cambiamo argomento, ma
sì,
neanche
diventa
troppo.
Difficilissimo.
Diventa difficilissimo? No, non diventa difficilissimo. Parliamo di una cosa. Allora, tutte le
donne
chiunque abbia un doppio cromosoma X, cioè assolutamente deve assolutamente
ascoltare. Altrimenti ciao. Perché ho come la sensazione che agli altri non interessa.
No, vabbè, se uno vuole.
Va bene, proviamo.
Allora, vi dobbiamo introdurre quello che è il Fashion Swap, che è un evento che prenderà luogo in via Mario Angeloni l'8 di maggio, cioè questa domenica, alle 15:30. E noi abbiamo incontrato l'organizzatrice, una delle organizzatrici di questa manifestazione, per, che ci ha spiegato ecco, un po' meglio di che cosa si tratta. Annalisa, la ragazza che abbiamo intervistato, fa parte di un'associazione che si chiama Tre Chouette, che significa tre ciuette, e appunto in questa intervista ci ha spiegato un po' meglio che cos'è l'associazione e di cosa si occupa.
E adesso la sentiamo.
Sì.
Allora, la nostra è un'associazione culturale di promozione sociale, nata nel gennaio 2011 con l'intento di promuovere, diciamo, degli eventi tra cui mostre d'arte, eventi musicali, cinematografici nella regione Umbria. Il nome Tre Chouette è stato appunto scelto proprio per prendere in considerazione questo animale che è la civetta, che nel, diciamo, nel attualmente, scusami, ha assunto, diciamo, una connotazione negativa, quindi un animale che porta sfortuna nel sentirlo cantare. E invece abbiamo appunto fatto una ricerca e abbiamo appunto visto che questo animale era appunto chiamato Athena Noctua, quindi era un animale sacro alla dea Atena, quindi simbolo di saggezza, che con i suoi appunto occhi illuminava i fari sull'ignoranza, insomma. E quindi abbiamo scelto questo nome. Quindi ci siamo proposte, dopo un corso appunto effettuato a Perugia sull'organizzazione degli eventi, di creare questa associazione per promuovere appunto le varie attività nella nostra regione.
Era la prima parte dell'intervista con Annalisa, che ci ha spiegato appunto un po' che cos'è questa associazione.
E io lo sapevo che la civetta era il simbolo di Atena.
Tutti un applauso in coro per Elisabetta, che sapeva che cos'era.
Oh, senti, boato.
Si è ripresa, però ha ripreso Pio.
Perché mi sento attiva adesso.
Perché sai che domenica si terrà questa cosa
fighissima,
che è lo scambio di vestiti.
Swap
significa appunto baratto. E
gli hai chiesto.
Gli abbiamo chiesto di preciso in che cosa consiste questa manifestazione che si terrà appunto l'8.
È uno scambio, quindi un baratto. È una moda appunto che è nata in America, a New York, poi si è trasferita a Londra, per poi passare per Milano fino ad arrivare appunto nelle grandi città italiane. Quindi ci siamo chiesti perché non proporlo nella nostra regione, a Perugia, visto che nessuno ci aveva mai pensato. E quindi l'anno scorso abbiamo fatto la prima edizione, che è andata molto bene, quindi è stata una giornata molto divertente. Le varie partecipanti ci hanno richiesto appunto di riproporlo per l'anno successivo, e quindi quest'anno abbiamo appunto ci siamo adoperate per promuovere la seconda edizione. La seconda edizione che terremo presso Nails Studio Italia l'8 di maggio.
Ecco, di fatto
via Mario Angeloni.
Via Mario Angeloni.
Che noi di fatto ce l'abbiamo poco chiaro, vero? Dov'è? Materialmente.
Presso proprio questo Nails Studio, credo.
Sì, che non abbiamo idea di dove siamo. Però ci saremo.
Scusate. Chiedo perdono, chiedo bene. No, dicevo, però di fatto io ancora dopo questo pezzo di intervista non avevo capito bene che cosa consiste, cioè nel senso che cosa vuol dire baratto, cioè torniamo all'epoca della pietra.
Sì,
io a te dammi una mutanda e io ti do un giacchetto, non so.
Beh, no, mutanda per mutanda, scusa.
Mutanda per
oppure
mutanda.
Per calzino.
Ah, dici biancheria per biancheria.
Beh, giacchetto.
Ci doveva essere quindi delle regole, una regolamentazione. E quindi ci siamo fatti un po'
spiegare
meglio.
È non comprare ma scambia, quindi che cosa consiste lo swap? È appunto uno scambio di accessori, abbigliamento, scarpe, borse, cinture, cappelli tra appunto i vari partecipanti, che possono essere sia di sesso maschile che sesso femminile. Come funziona? Allora, l'evento inizia alle ore 15:30, quindi all'entrata tutte le clienti porteranno i propri abiti, quindi accessori, scarpe, borse, verranno appunto selezionati da una giuria che valuterà i loro capi e diciamo li catalogherà secondo una classe di valore, quindi ci sarà il colore rosso per l'alto valore, il colore blu per il medio e il colore viola per il basso. In cambio verranno dati appunto dei bottoni, sempre degli stessi colori di riferimento in base al valore dell'oggetto portato. Quindi non appena avranno ricevuto questi bottoni, le partecipanti potranno recarsi nell'area dedicata alla bellezza, la beauty room l'abbiamo chiamata, dove troveranno appunto degli esperti che si occuperanno della loro bellezza appunto. Quindi ci sarà nail studio per le mani, make up center per il trucco e Natasha e Deborah per i capelli. L'evento swap inizierà alle 17:30, quindi nel momento in cui tutti gli stendini con i fiocchi di riferimento del colore dell'oggetto portato verranno appunto posizionati all'interno di questo salotto, questo salottino creato appunto da Oceani Arredamenti. E inizieranno appunto a scambiarsi le cose, quindi a prendere gli oggetti in base al colore del bottone che avranno in mano. Il tutto appunto sarà arricchito dalla musica del DJ Max P e da un aperitivo offerto dall'officina ristorante di Perugia e dalla cantina Broga Alvini di Bastia.
Ecco appunto, l'ingresso allo swap costa 5 euro, che corrisponde appunto alla quota associativa, ma una cosa simpatica che mi è venuta in mente, cioè io mi sono immaginata orde di donne,
sì,
alla ricerca
di
del
una
vestito,
borsa,
ecco,
o di una, sì.
E mi sono immaginata scena da panico.
Esattamente.
Ma quella è mia!
Gente che ti darà un lato,
sì. Cosa che a quanto pare l'anno scorso si è verificata davvero.
Sì, motivo per cui
forse abbiamo fatto anche l'angolo infermeria, perché l'anno scorso si stavano per strappare i capelli, ma comunque speriamo bene.
Sì, quest'anno proprio, e dobbiamo venire agguerrite, quindi.
Sì, sono proprio agguerrite, hanno il fuoco negli occhi proprio, poi quando è finito tutto si calmano, però l'anno scorso quasi è scattata la rissa a un certo punto, quindi per accaparrarsi le cose migliori.
Allora si è verificata la cosa che io temevo, cioè che uno arriva là e fa capelli per il capo quello più figo.
Esatto, però quest'anno per evitare questo abbiamo deciso di mettere tutti i capi e allestire il tutto in un'altra saletta, in modo che nessuno vede quello che c'è, e poi tirare fuori tutto alla fine, così tutti quanti insomma gireranno nello stesso momento e vedranno tutti quanti insieme le stesse cose, insomma, non prima una e poi l'altra, insomma, come è successo l'anno scorso.
Ecco, a me dopo questo pezzo di intervista è venuta in mente una scena bellissima, anzi due scene. La prima è quando a New York, non mi ricordo, qualche anno fa hanno fatto un'operazione promozionale, le prime 100 che entravano nel negozio prendevano il vestito da sposa gratis,
sì.
E delle scene da panico, gente con 25 vestiti uno sopra quell'altro,
sì, gente che ha dormito lì,
sì, cose da panico. Un'altra cosa figa l'hanno fatta quelli della Desigual in Spagna,
che però ci piace solo perché l'hanno fatta loro.
Gli hanno detto: se entrate nudi vi rivestiamo noi gratis.
Ah sì, non nudi, in reggiseni mutande.
Esatto, e quindi c'era gente che si è messa lì davanti al negozio.
Io l'avrei fatto anche, cioè ti metti un costume, una cosa un po' sobria.
Beh, dipende dove e dipende dopo quante lampade.
Beh, la Spagna è grande, o ci sia stato un posto di mare dove andarla a fare, no? Direi.
E allora poi ora dobbiamo appunto dire che c'è anche tutto un lato umanitario, un risvolto più, diciamo, altruistico in tutta questa, in tutto questo fashion swap.
Sembrava un po'
sì, troppo terra terra. In realtà, ecco, appunto, c'è del bene dietro. E Annalisa ci ha spiegato meglio come.
Parla dallo swap verrà dotato dall'associazione Trichouet alla Caritas. E soprattutto volevo sottolineare il fatto che questo evento sostiene il progetto Dai smalto alla ricerca, che è un progetto ideato da Nails Studio Italia e AUCC di Perugia, attraverso il quale si potranno acquistare degli smalti anche durante l'evento e non solo. E il ricavato, diciamo, di questa vendita degli smalti, parte del ricavato andrà all'associazione Umbra, appunto, per la lotta contro il cancro.
E ecco, quindi c'è anche una buona azione dietro un gesto che magari può apparire, appunto, apparire, lo è, molto frivolo, un gesto da fashion victim. Di fatto, in realtà, c'è un'opera buona dietro da fare, quindi accorrete, accorrete, donne, accorrete. Come vi faceva notare, la terza giornata della fine del campionato, quindi di uomini forse non ce ne saranno proprio di domenica alle 3:30.
Meglio così.
Meglio, cioè, se donne accorrete numerose, sono 5 euro, c'è l'aperitivo, c'è il DJ, c'è chi ti fa le unghie, chi ti fa il trucco, chi ti fa il parrucco, che cosa volete di più?
Esatto.
Vi portate a casa magari anche un capo vintage fighissimo.
Sì, a noi questa cosa ci ispira un sacco.
Io con la Martinelli, ciao Martinelli, siamo in fibrillazione da settimane per questo evento, devo essere sincera.
E sono le 23:31, ma come siamo brave.
Ma abbiamo finito in tempo?
In tempissimo, ma precise.
Brave noi,
brave.
Ormai siamo
così
proprio radiofoniche.
Zionet, che va in onda mercoledì.
Ma
però
Zionet, però
io queste domande le vorrei fare sempre. Quindi diamo la buonanotte a tutti, ci vediamo lunedì prossimo, ci sentiamo lunedì prossimo alle 22:30, sempre su Radiofonica,
con un'altra puntata scoppiettante, e vi lasciamo con una favolosissima canzone che è proprio in tema, di una donna simbolo di eleganza francese, Edith Piaf, La Vie en Rose.
Des yeux qui font baisser les miens, un rire qui se perd sur sa bouche. Voilà le portrait sans retouche de l'homme auquel j'appartiens. Quand il me prend dans ses bras, il me parle tout bas, je vois la vie en rose. Il me dit des mots d'amour, des mots de tous les jours. Ça me fait quelque chose. Il est entré dans mon cœur une part de bonheur dont je connais la cause. C'est lui pour moi, moi pour lui dans la vie. Il me l'a dit, m'a juré. Des nuits d'amour à plus finir, un grand bonheur qui prend sa place, des ennuis, des chagrins s'effacent, heureux, heureux, à en mourir. Quand il me prend dans ses bras, il me parle tout bas, je vois la vie en rose. Il me dit des mots d'amour, des mots de tous les jours, et ça me fait quelque chose. Il est entré dans mon cœur une part de bonheur dont je connais la cause. C'est toi pour moi, moi pour toi dans la vie. Jurer pour la vie. Dès que je t'aperçois, alors je sens dans moi mon cœur.